Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
I mitocondri sono organelli, cioè piccoli organi presenti in quasi tutte le cellule degli animali, delle piante, dei funghi e dei protozoi, cioè gli organismi minuscoli costituiti da una sola cellula. I mitocondri sono fondamentali perché producono l'energia che ci tiene in vita. E non solo, i mitocondri sono protagonisti di molte indagini poliziesche. Questa è Discoscienza Biocrime. Ti racconto il contributo della biologia nelle indagini della polizia scientifica.
Discoscienza, la scienza suona bene.
I mitocondri sono minuscoli, lunghi al massimo 4 micrometri. Significa che una fila di 1000 mitocondri sarebbe lunga soltanto un millimetro. Il loro numero per cellula varia da centinaia a migliaia, dipende dal tipo di cellula e dallo stadio di sviluppo. Hanno un ruolo importante anche nell'invecchiamento del corpo. E quando si ammalano, purtroppo, determinano gravi malattie. Sono a forma di fagiolo e hanno una storia molto affascinante e ancora non del tutto chiara. Sono gli unici organi della cellula che possiedono un proprio DNA, cioè proprie istruzioni. Quello dei mitocondri è DNA che non fa parte dei cromosomi, quelli che stanno nel nucleo della cellula, ossia delle istruzioni che danno alla materia le informazioni fondamentali per costruire quel che siamo. È come se al libro con le istruzioni per il montaggio di un corpo come il nostro, o quello del basilico o di un porcino, fosse allegato un opuscolo per dare istruzioni aggiuntive per fare cose importantissime. Quali cose? Beh, dunque, partiamo dall'inizio. Il cibo che mangiamo viene sminuzzato e poi digerito e scomposto nelle sue componenti fondamentali: zuccheri, proteine, grassi, vitamine, acqua e sali minerali. Alcune di queste sostanze diventano materiale da costruzione, come le proteine e i minerali, altre, come gli zuccheri e i grassi, diventano energia. Da dove viene l'energia che ci tiene in vita? Il glucosio è uno zucchero ed è la principale fonte di energia per gli organismi viventi. È importantissimo. Il cervello, per esempio, si nutre praticamente solo di glucosio. Ma come fa il glucosio a diventare energia? Questo succede nei mitocondri. I mitocondri ottengono energia e calore dal glucosio. Grazie all'ossigeno che respiriamo, i mitocondri trasformano il glucosio in acqua e anidride carbonica. In questo modo ottengono l'energia necessaria per ricaricare una molecola speciale, che si chiama adenosina trifosfato, ATP per gli amici. Lo fanno mediante una catena di reazioni chimiche che avvengono continuamente nelle cellule e che si chiamano complessivamente respirazione cellulare. L'ATP è come il denaro, o meglio, come una carta prepagata che si può ricaricare. L'ATP prodotto dai mitocondri è la valuta usata da tutte le cellule per fare cose. I muscoli e il cuore la usano per contrarsi, stomaco e intestino per digerire, il fegato e i reni per ripulirci, il cervello per pensare e la pelle per proteggerci. La nostra energia viene tutta dai mitocondri. Per fare quel che fanno, i mitocondri portano in sé una piccola quantità di informazioni personalizzate. Sono le informazioni racchiuse nel loro piccolo DNA che comandano la costruzione di tutte le macchine, ovvero le proteine e gli enzimi, necessarie per produrre energia. Ma da dove vengono i mitocondri e perché hanno un DNA autonomo, che viene chiamato mtDNA? La risposta risale alla notte dei tempi, a più di 2 miliardi di anni fa. Nel mitico brodo primordiale dove nacque la vita, le cellule nuotavano e si mangiavano tra di loro. Un giorno una cellula più grande ne mangiò una più piccola, probabilmente un batterio capace di produrre energia. La cellula non lo digerì, ma lo portò con sé. Era nata una simbiosi, cioè una comunità dove ogni componente ricava un beneficio. La cellula grande aveva una fonte di energia, la cellula piccola, il batterio, aveva una casa che le forniva cibo e riparo. Poi le cellule si unirono per costruire organismi più grandi e conservarono quei piccoli e preziosi batteri che diventarono parte di noi, trasformandosi col tempo negli attuali mitocondri. Anche ovuli e spermatozoi, che sono cellule, hanno i mitocondri. La coda degli spermatozoi in particolare è piena di mitocondri, necessari per produrre l'energia che alimenta la corsa, o meglio, il nuoto verso l'ovulo. ma lo spermatozoo perde la coda appena entra in contatto con la superficie dell'ovulo e con la coda perde anche tutti i suoi mitocondri. Questo significa che i mitocondri di tutte le nostre cellule derivano da quelli dell'ovulo, cioè sono quelli di nostra madre. Quindi il DNA dei mitocondri di una persona è uguale a quello della propria madre, che è uguale a quello della nonna e così via per generazioni, solo al femminile. Addirittura è stata ipotizzata l'esistenza nel passato di una presunta Eva mitocondriale, cioè di una donna dalla quale discendiamo tutti. Una donna vissuta tra i 99.000 e i 200.000 anni fa, probabilmente in Africa. Una teoria leggendaria, diciamo ancora tutta da dimostrare. Il DNA mitocondriale è utilizzato in ambito forense e ha contribuito alla risoluzione di alcuni celebri casi di omicidio, anche lontani nel tempo. Dopo te ne racconto uno. Ma a differenza del DNA nucleare, l'mtDNA non è una prova schiacciante per identificare una persona. Infatti, mentre il DNA nucleare è diverso per ogni individuo, dato che deriva dalla combinazione del DNA della madre con quello del padre, l'mtDNA è identico per tutti i discendenti della stessa donna. Quindi fratelli e sorelle, poi zie e cugine hanno lo stesso DNA mitocondriale. Tuttavia, dato che in ogni cellula ci sono migliaia di mitocondri, il DNA mitocondriale può essere estratto da campioni molto piccoli, contenenti solo poche tracce biologiche, anche molto degradate. I mitocondri poi sono protetti da una doppia membrana, cosa che li rende piuttosto coriacei. Invece, il DNA nucleare è presente nelle cellule in copia singola e si degrada abbastanza facilmente. Il tempo, il fuoco, le condizioni ambientali e determinate sostanze chimiche possono rendere impossibile prelevare abbastanza DNA nucleare utile per compiere indagini. In questi casi si può estrarre DNA mitocondriale da ossa e capelli del cadavere o da frammenti di cellule rinvenute sull'arma del delitto. Ed ora la storia di un massacro compiuto più di un secolo fa. La notte tra il 16 e il 17 luglio del 1918, la famiglia imperiale dei Romanov fu giustiziata con armi da fuoco e baionette in un appartamento di Ekaterinburg, città della Russia centrale, da una squadra di rivoluzionari bolscevichi. Nell'attentato persero la vita il deposto zar Nicola II, sua moglie Alexandra e i figli Olga, Tatiana, Maria, Alexei e Anastasia. Si tratta di uno degli eventi storici più noti della rivoluzione russa, ma per ricostruire ciò che avvenne occorsero decenni. Gli assassini resero irriconoscibili i corpi prima di farli scomparire. La prima indagine sulla fine dei Romanov risale al 1919. Gli indizi portavano a una miniera poco profonda dove furono in effetti rinvenuti scarsi resti, poco identificabili e alcuni oggetti appartenuti ai Romanov. Ma i corpi non erano nella miniera. Tutto ciò alimentò la speranza che almeno qualche figlio si fosse salvato. Si diceva che qualche giovane Romanov fosse riuscito a fuggire. E così, anni più tardi, si presentarono impostori che giuravano di essere i Romanov scampati al massacro. In particolare, molte giovani donne sostenevano di essere la principessa Anastasia, la più giovane dei Romanov. La più celebre tra le presunte principesse fu Anna Anderson. Nel 1956 Ingrid Bergman interpretò il suo ruolo nell'omonimo film Anastasia, diretto da Anatoly Litvak. Non fu facile smascherare gli impostori. Non c'erano documenti e nemmeno tracce e soprattutto non c'erano i corpi. I dubbi restarono intatti fino agli anni 70. 50 anni dopo il massacro, i resti scheletrici di 9 corpi furono rinvenuti a pochi chilometri dalla miniera. Negli anni 90 fu estratto il DNA mitocondriale dalle ossa misteriose e confrontato con quello del principe Filippo di Edimburgo, figlio della figlia della sorella maggiore di Alexandra, la zarina. Risultato, l'mtDNA di 4 corpi era identico a quello del principe, una donna e 3 bambine. Il corpo dello zar fu identificato con il confronto del DNA nucleare con quello di altri nobili. Gli altri corpi appartenevano a individui non imparentati, probabilmente membri della servitù. Mancavano all'appello Alexei, il maschio, e una delle sorelle, Anastasia o Maria. Forse la principessa Anastasia era ancora in vita? No, la misteriosa identità di Anna Anderson, morta nel 1984, fu svelata confrontando il suo DNA mitocondriale, rinvenuto su una ciocca di capelli, con quello dei corpi e, no, niente, non era una Romanov. Nel 2007 vennero alla luce i resti carbonizzati delle vittime mancanti, un giovane maschio e una femmina, imparentati e figli di Alexandra, la zarina uccisa. Oggi i resti dei Romanov riposano nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a San Pietroburgo. Discoscienza vi dà appuntamento la prossima settimana, puoi iscrivermi a discoscienza@gmail.com. Ciao da Andrea Vellati.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.